Professor Bellina.
Direbbe il cardinale Giacomo Bizzi, che ringrazio di questo elogio funebre in presenza del Comunque sono molto contento, vi do, vi auguro una buona giornata, spero che queste, anche le mie riflessioni non turbino, ma piuttosto aiutino e contribuiscano a entrare in quel cosmo dell'amore a partire dal nostro caos. E ringrazio veramente Don Paolo di avermi invitato, di avermi anche affidato questo tema così suggestivo e anche così difficile. La verità si incontra con la misericordia e sono molto grato anche di poter prendere la parola dopo la lezione che ci hanno proposto Laura e Claudio, che ci ha permesso di illuminarci e nutrirci della parola di Dio. Di fronte ai drammi e alle sofferenze dovuti ai fallimenti della vita matrimoniale, che lacerano il tessuto della famiglia e compromettono l'identità delle persone, delle coppie e dei figli in primo luogo, la parola del Salmo 85 ci viene incontro con una promessa piena di consolazione. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. È tuttavia una promessa escatologica che si compirà nel Regno, ma che non vediamo ancora realizzata sulla terra. Infatti ciò che sulla terra vediamo è la frattura, la ferita, la sofferenza, lo smarrimento, che talvolta portano le persone a cercare una giustizia senza pace, lasciandosi inghiottire dal vortice del rancore e dell'odio reciproco. Oppure al contrario la richiesta di una misericordia senza verità, permettendo che si dissolvano le speranze che un tempo avevano alimentato quanto di più nobile e bello c'era nel loro cuore. Per questo grande è la tentazione di contrapporre misericordia e verità, come se si trattasse di due realtà incompatibili nella vita delle persone. Quando, come Chiesa, ci avviciniamo al dramma delle famiglie separate, anche per noi è grande la tentazione di privilegiare l'una a scapito dell'altra, come se l'azione pastorale della Chiesa non avesse alcun principio nuovo da offrire alla tragedia umana. Si deve dunque scegliere tra l'una e l'altra, oppure è possibile conciliarle? È possibile trovare un principio nuovo che la Chiesa ha da offrire, nel quale verità e misericordia si riconfigurino? E come? Il primo punto. Il dramma di una divaricazione tra verità e misericordia. La contrapposizione tra verità e misericordia, come tra i termini correlativi di giustizia e di pace, è una pista seguita fin dall'antica tradizione rabbinica, che le vedeva personificate rispettivamente in Mosè e Aronne. Il primo esprime il rigore adamantino di una giustizia che buca la roccia, rifiutando ogni cedimento di fronte alla legge di Dio, mentre il secondo, Aronne, cercatore di pace, accondiscende alle debolezze del popolo fino ad essere suo complice nel peccato del vitello d'oro. La giustizia non è compatibile con i compromessi, pace è possibile solo attraverso il compromesso, anche a scapito della verità. Eppure proprio nel libro dell'Esodo si legge che per comando celeste Aronne va verso Mosè nel deserto, lo incontra sul monte di Dio e lo bacia. Esodo 4:27. Segno di una riconciliazione impossibile ora sulla terra, ma che il Midrash collega con la promessa escatologica del Salmo 85. Una pace con compromessi è la soluzione che viene seguita oggi da tante persone che, dopo aver vissuto il dramma del fallimento di un matrimonio e della separazione, cercano in un nuovo legame la possibilità di rifarsi una vita a scapito della verità delle promesse fatte, delle responsabilità prese con i figli e con la loro prima famiglia. Di fatto, la soluzione data nella storia di Israele al dramma della rottura matrimoniale si ricollega piuttosto all'idea aronitica del compromesso, centrando l'attenzione sulla quantità dell'offesa sofferta, ma senza mettere a fuoco la questione di fondo. Se si segue questa pista, verità e misericordia continueranno ad essere due strade inconciliabili. Sant'Agostino, nel commentare proprio il versetto di questo salmo, ammonisce severamente chi cerca di dividerle, volendo una misericordia senza verità, una pace senza giustizia. Esse, dice Sant'Agostino, sono tra loro così amiche che si perdono entrambe quando si pretende di separarle. Il grande padre della Chiesa ci offre però una luce ulteriore alla ricerca di quel nuovo principio, perché interpreta il bacio tra verità e misericordia come un fatto già realizzatosi precisamente nell'evento dell'incarnazione del Figlio di Dio. Il Figlio di Dio che si incarna è il bacio tra misericordia e verità, in cui la verità eterna di Dio nasce nella carne umana di una donna, così da farsi grazia per il cammino di salvezza degli uomini. La verità, infatti, è germogliata dalla terra e la giustizia si è affacciata dal cielo. Ulteriore luce sulla novità cristiana ci può offrire poi la teologia della lettera agli Ebrei, in cui Gesù unifica le due dimensioni di legislatore definitivo e di eterno sommo sacerdote. È nello stesso tempo il nuovo Mosè, più grande dell'antico, il quale dona quella legge dello spirito scritta non più su tavole di pietra, ma dei cuori, che dall'interno spinge ad amare. Egli è anche il sommo sacerdote misericordioso, non più però secondo l'ordine di Aronne, ma secondo quello di Melchisede, che, avendo preso parte alle nostre debolezze, è causa di salvezza eterna per coloro che gli obbediscono. È proprio il superamento dei limiti della legge antica e dell'antico sacerdozio, i limiti di Mosè e di Aronne, ciò che permette la loro perfetta unificazione nella persona di Gesù. Perché? Perché Gesù, il Figlio di Dio, rimanda al Padre e così si ricollega al principio, aprendo per noi l'accesso alla sorgente dell'amore originario. Chi trova lui, trova il Padre. E trovando il Padre ritrova anche se stesso come figlio. E nel Padre ritrova la possibilità di amare addirittura i propri nemici, di perdonare senza misura. È questa la testimonianza delle persone che nelle loro tragedie familiari trovano Gesù. E trovano anche la parola nuova che Gesù dà ai dilemmi casuistici del suo tempo, sfuggendo ai compromessi troppo umani e alle domande pastorali del tempo. Pertanto, quando nella Chiesa parliamo di verità e di misericordia, si deve badare bene a non pensarle come a due principi astratti, tra loro opposti e inconciliabili. Allora la verità si cristallizzerebbe in una dottrina rigida, mentre la misericordia verrebbe ridotta ad un sentimento di ambigua condiscendenza, ad una flessibilità arbitraria. Quando vengono divaricate, esse deformano la realtà umana e riducono il dramma della vita, facendo perdere la sua tensione verso il compimento. Quando si sceglie un'esperienza nuova in rottura con la storia anteriore, si finisce per frammentare la vita che viene riempita con i detriti di tragici fallimenti. In effetti, la divaricazione tra verità e misericordia porta a trascurare proprio il tempo e il cammino, due dimensioni essenziali di cui è fatta la storia concreta della nostra vita, quella carne in cui la verità si è resa presente. Di quale verità dunque stiamo parlando e di quale misericordia? È il secondo punto, la verità di una vita. La verità che qui ci interessa non è quella di un'astratta dottrina, ma quella viva che deve realizzarsi nella vita di ciascuno di noi, una realtà drammatica che dipende dalla nostra libertà e che si costruisce nel tempo e nei rapporti con gli altri. È una verità che si va svelando a poco nella vita, così come una piccola scintilla cresce e diventa pian piano una splendida luce. Ma si tratta di una luce che non è il nostro potere di far risplendere, perché non dipende solo da noi, ma anche dagli altri e dalle imprevedibili circostanze della vita. Questa luce dimostrerà la sua verità dalla capacità di illuminare non semplicemente un frammento, ma il tutto della vita. Non un passo isolato del cammino, ma tutto il percorso. Non una soddisfazione momentanea, ma il compimento globale della vita, come qualcosa da costruire mediante le nostre azioni. In questo modo, la vita diventa veramente piena e riuscita. Si tratta di una luce che non possediamo fin dall'inizio, ma che ci appare all'interno di un cammino faticoso nella prova della pratica. Una verità che si affaccia negli incontri con le persone e che può attuarsi nella storia di una fedeltà quando siamo tesi verso il compimento di quella promessa di comunione che all'inizio ci aveva mobilitato con il suo fascino. Da questa verità dipende l'identità della vita personale, proprio perché si tratta della verità della vita. Di essa aveva parlato il beato Giovanni Paolo II nella sua enciclica Redemptor Omnis. Ascoltiamo. L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile. La sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta e lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente. Ma proprio qui si annida la possibilità dell'equivoco, quello di un amore senza verità, di un amore distorto, frammentato, fatto di momenti parziali, che non costruisce veramente l'unità di una vita, perché in nome di una sincerità soggettiva del sentimento rifiuta la fedeltà di un'alleanza permanente. Proprio qui si colloca il dramma di un amore fragile, incapace di realismo, di abbracciare cioè l'esistenza umana con le sue dure prove e di governarla nelle bufere da cui è agitata. San Tommaso d'Aquino, rifacendosi a un'antica distinzione patristica e medievale, parla in proposito di una veritas vitae, verità della vita, diversa dalla veritas doctrine, la corrispondenza con le idee di cui si occupa la scienza speculativa, e dalla veritas justitia, corrispondenza con il giusto di cui si occupa la legge. La verità della vita è quella che mediante le azioni libere realizza il bene della persona e quindi comporta una duplice dimensione. La prima, la sincerità, l'assenza di ipocrisia, intesa come coerenza tra interiorità e comportamento esterno. E poi una seconda dimensione, la conformità con la sapienza di Dio che proprio dall'interno dirige come una luce la vita verso il suo compimento. Come si vede? Assenza di ipocrisia, quella che oggi chiameremo autenticità. È condizione necessaria ma non sufficiente della veritas vitae, perché la riuscita della vita umana si misura ultimamente nell'orizzonte del compimento globale, che si dischiude ultimamente solo alla luce di Dio e non solo nella prospettiva dell'esistenza terrena dell'uomo. Ma proprio qui emerge il profilo cristologico e quindi personalistico della verità cristiana, così come quello corrispondente della misericordia che con essa si è incontrata nell'incarnazione. Quid est veritas? Che cos'è la verità? Chiedeva Pilato, anticipando lo scetticismo disincantato dell'uomo contemporaneo. Ma lo chiedeva di fronte a colui che di sé aveva detto: io sono la via, la verità e la vita. Per questo l'anagramma escogitato dai medioevali, avevano fatto l'anagramma quid est veritas, vir qui adest, l'uomo che è qui presente, offre implicitamente la risposta alla questione. La verità è l'uomo che è qui presente di fronte a te. La verità è nel rapporto continuo con la persona di Cristo, che nella sua umanità rivela l'uomo a se stesso e gli fa nota la sua altissima vocazione. E tale rivelazione è rivelazione dell'amore e della misericordia. Per questo la verità personale di cui parla la rivelazione è adequatio persone, un persona, secondo l'espressione del professor Grevier, adeguarsi continuo della mia persona alla persona di Cristo, che mi rivela l'amore come origine e destino della mia vita. L'enigma della vita si dischiude solo davanti a Cristo, permettendo all'incontro fatto con Lui di costruire qualcosa di grande e di bello, la verità della vita, come rapporto drammatico con Cristo dentro la storia, che mi rivela l'amore e mi permette di situarmi nella prospettiva dell'amore, componendo i frammenti parziali delle circostanze e delle esperienze nel contesto di un cammino verso la meta. La donna peccatrice, di cui ci parla il Vangelo di Giovanni nel capitolo 8, sorpresa in adulterio, scoprì come la vita non si costruisce aggiungendo esperienze frammentarie a frammenti di altre esperienze. Essa non sapeva proprio come uscire dal vicolo cieco in cui era finita. L'incontro con Cristo, misericordia e verità, nello stesso tempo, le permise di comprendere un amore nuovo che la sosteneva nella sua fragilità e rendeva possibile anche per lei un cammino, anzi addirittura lo esigeva da lei. Comprendiamo anche noi così che l'identità di una persona non è garantita solo dalla sincerità dei singoli momenti, ma dalla possibilità di collocare la propria vita nell'orizzonte di un movimento orientato al fine, perché illuminato e sostenuto dalla luce di un amore originario che dà senso alla vita. In Cristo, dunque, verità e misericordia si sono baciate. E in effetti Gesù, che è la verità in persona, non solo parla della misericordia nelle sue parabole, ma soprattutto, come dice Giovanni Paolo II nell'enciclica Vives in misericordia, soprattutto egli la incarna e la personifica. Egli è, in un certo senso, la misericordia. Per chi la vede in lui e in lui la trova, Dio diventa particolarmente visibile come Padre ricco di misericordia. Chi è stato ferito dalle fratture e dai fallimenti della vita di coppia e di famiglia sente il dolore anche quando è abbracciato da una stretta troppo umana, ci diceva una volta Don Paolo. Per questo abbiamo bisogno non di un abbraccio qualsiasi, ma proprio del suo abbraccio, perché solo il dono della sua presenza ci abbraccia senza ferire. Egli che ha portato su di sé le nostre ferite, egli con le sue piaghe può guarirci. Solo la misericordia ci accoglie senza mentire, solo la verità di Gesù ci saluta senza scoraggiarci. Il terzo punto, lo sposo è con voi. Lo sposo è con voi. E questo è il grande annuncio, la grande speranza che il Beato Giovanni Paolo II ha proclamato alle famiglie e in particolare alle famiglie colpite dalla separazione nella sua lettera alle famiglie del 94, in occasione dell'anno internazionale della famiglia. E subito aggiungeva, lo sposo è con voi. Sapete che egli è il buon pastore e ne conoscete la voce. Lo sposo è il pastore. Egli che ha rivelato l'amore donando se stesso può avvicinarsi ad ogni pecorella sbandita e sapere che essa riconoscerà la sua voce, perché è la voce che parla di un amore originario, mai del tutto dimenticato. E così può curare l'amore umano ferito, la pastorale della Chiesa verso le famiglie separate e colpite dal divorzio e variamente ricomposte, ha il suo fondamento in una cristologia drammatica e sponsale, all'interno della quale si tratta di accogliere le persone ferite, soprattutto dei più deboli e innocenti come i figli, di discernere le differenze situazioni, di invitare ad un cammino di conversione, di aiutare la guarigione dei cuori e la riconciliazione. Il principio luminoso da cui partire per discernere le situazioni e invitare e individuare il cammino da proporre alle coppie separate è anzitutto questo: la presenza permanente dello sposo con la grazia sacramentale che egli ha donato e che non è venuta meno. L'amore umano degli sposi è collocato dal sacramento nuziale una volta per sempre all'interno del mistero di Cristo e della Chiesa. Già Don Carlo ieri ha citato questo principio, ma voglio riprenderlo. Dopo l'enciclica di Pio XI, Castico Lumi, la teologia sembra guardare sempre più favorevolmente all'opinione di San Roberto Bellarmino, che considerava il matrimonio cristiano come sacramento permanente, in una certa analogia con l'Eucaristia. Come le specie eucaristiche rimangono sempre consacrate, così per analogia anche gli sposi. Sacramentale non è infatti solo il momento in cui contraggono il matrimonio, scambiandosi il consenso, ma tutto lo stato coniugale, vissuto come segno efficace di carità coniugale. Possiamo quindi arrivare anche ad affermare che nel matrimonio cristiano tutto diventa canale della grazia sacramentale, non solo le storie di uscite e perfette. Tutto può diventare testimonianza all'amore di Cristo sposo. Si pensi alle vite così tormentate e difficili di grandi sante, come la beata Elisabetta Canoni Mora di Roma, della fine del XVIII secolo, inizio del XIX, o la santa principessa marinascia Vittoria Rasua Manarivo, solo per fare qualche esempio. La grazia del sacramento rimane anche nelle difficoltà e nelle prove, e se non ci si pone in contrasto con essa, continua ad operare efficacemente, perché anche nel dramma di un'infedeltà, di una separazione, l'amore coniugale si realizzi e manifesti qualcosa della santità dell'amore di Cristo sposo per la Chiesa. Più forte di ogni infedeltà, più grande di ogni abbandono, più misericordioso di ogni colpa. Non era del resto questa l'esperienza che Dio fece compiere al profeta Osea in favore di tutto il popolo? Persino la storia del fallimento di un'unione coniugale validamente celebrata come sacramento e dunque collocata dentro il rapporto sponsale di Cristo e della Chiesa. Essa, ad essa non si deve guardare con occhi puramente umani, come un'obiezione alla storia della salvezza. È invece nell'orizzonte di quel mistero che si possono trovare le luci per ricollocarsi, le risorse per una guarigione, gli appelli per le doverose conversioni. Che cosa ci separerà dall'amore di Cristo? Possono dunque gridare con San Paolo i coniugi cristiani dentro il dramma della prova e cercare nella compagnia della Chiesa le vie di un cammino di penitenza e di riconciliazione che permette di sperimentare la vittoria dell'amore più forte del risorto. A questo dedico la seconda parte della mia riflessione e il quarto punto, la Chiesa sposa, testimone dell'amore. Sposa di Cristo, la Chiesa è esperta dell'amore, del suo sposo. E può quindi essere testimone di tale amore per gli sposi cristiani in difficoltà. In ascolto adorante del suo sposo divino, la Chiesa impara nell'Eucaristia che cosa significhi l'amore che va fino in fondo al dono di sé. E così diventa capace di rigenerare l'altro. La Chiesa sa, dalla sua esperienza dell'agape divina, che la prima qualità dell'amore, come dice San Paolo nel suo famoso inno, la prima qualità dell'amore è la pazienza, che sa attendere i tempi giusti e perseverare nella prova del tempo, e che proprio per questo la carità è la virtù che resta, quando tutte le altre finiranno. La Chiesa sa dunque che l'amore non è soltanto un sentimento, ci ricordava Benedetto XVI nella sua prima enciclica, l'amore non è soltanto un sentimento, i sentimenti vanno e vengono, il sentimento può essere una meravigliosa scintilla iniziale, ma non è la totalità dell'amore. E così, senza disprezzare il sentimento, può immunizzarsi dagli equivoci, sia dell'amore romantico, che rimanendo abbagliato dall'intensità del sentimento è incapace di costruire una storia, sia dall'amore liquido del suo succedaneo, che dispera di stabilire legami durevoli nel tempo e quindi progetta l'avvento di relazioni pure, secondo l'analisi di Gittens, cioè depurate da qualsiasi elemento che non dipenda da scelte contrattuali stabilite sulla base della parità dei conti nel dare e nel dare. È dalla sua sponsalità che la Chiesa trae le risorse per essere veramente madre. In realtà, come hanno affermato i vescovi italiani in un documento del 79 sulla pastorale degli divorziati e risposati, la Chiesa è madre dei cristiani solo se e nella misura in cui rimane sposa vergine di Cristo, ossia fedele alla sua parola e al suo comandamento. L'amore della Chiesa verso le anime non può concepirsi se non come frutto e segno del suo stesso amore verso Cristo, sposo e Signore. Quali sono dunque i principi fondamentali di questa azione della Chiesa verso le famiglie dei separati? Innanzitutto, la comunità cristiana, in tutte le sue componenti, lo abbiamo sentito anche ieri nella relazione di Don Carlo, non può abbandonarli a se stessi, come se fossero, con le loro scelte, esclusi o scomunicati. In ogni caso, qualsiasi fossero le loro colpe e la loro condizione familiare attuale, nella misura in cui non ripudiano la fede battesimale, i cristiani che si trovano in questa situazione sono membri della Chiesa, che hanno diritto non solo di cittadinanza, ma anche hanno diritto ad una particolare e specifica accoglienza e attenzione motivata dalla sofferenza e dal pericolo che corrono. In secondo luogo, si tratta di aiutare le persone separate, divorziate, a un discernimento della loro particolare situazione, a una revisione della loro storia, a una assunzione delle loro responsabilità nei confronti delle persone coinvolte nelle scelte che hanno fatto, a cominciare dall'altro coniuge e dai figli. Ogni situazione è un caso a sé e vanno evitate le risposte generiche. Un conto è il caso di chi con sofferenza ha subito una separazione e poi magari ha dovuto affrontare anche il divorzio civile per salvaguardare dei diritti legittimi, quali la cura dei figli, la tutela di un patrimonio, ma non ha cercato di stabilire una nuova unione. Un conto è la situazione di chi, cercando una nuova unione di fatto o legittimata civilmente, si è posto in una condizione che è in se stessa in contrasto oggettivo con il Vangelo che proclama ed esige il matrimonio unico e indissolubile. È chiaro che finché rimane in una condizione di contraddizione con le esigenze del Vangelo, rimangono in una condizione di contraddizione con queste esigenze del Vangelo, i fedeli che hanno cercato una nuova unione non si trovano nella pienezza necessaria della comunione ecclesiale e devono quindi accettare alcune limitazioni all'accesso ai sacramenti e all'esercizio della vita ecclesiale, dovuti all'incompatibilità oggettiva con l'Eucaristia e la penitenza e alla mancanza di coerente testimonianza richiesta per svolgere determinati ruoli. Ma queste limitazioni devono essere interpretate come inviti ad un cammino. Soprattutto la Chiesa, infatti, è chiamata ad offrire la guida e la compagnia per questo cammino di purificazione e di riconciliazione, che anche qui dovrà essere personalizzato, testimone fedele della verità del sacramento, celebrato e della sua permanente efficacia. Da questo punto di vista, mi testimoniano amici che vivono questa situazione come non si possa con troppa facilità parlare di unità ecclesiastica, perché anche questo può essere più radicalmente una falsificazione della loro storia e una radicale ferita. La Chiesa permette di collegarsi alle risorse della misericordia per ritrovare il filo di un itinerario all'interno della storia della salvezza. Permette di riandare a un'origine più grande dei propri errori e dei propri sentimenti e di ritrovare l'orientamento verso un destino di pienezza che rimane possibile sempre in qualsiasi condizione. Decisiva è la compagnia di amici veri che siano testimoni di quell'origine e di quel destino e che quindi senza complicità equivoche e senza rigidezze astratte permettano di collocare la circostanza specifica dentro un orizzonte più grande e di scoprire i piccoli passi concreti del cammino che fin d'ora è possibile. Proprio questo è l'ultimo punto della mia relazione, la meta e i passi di un cammino possibile. Quando verità e misericordia si incontrano, allora un cammino è possibile. Per camminare è necessaria innanzitutto la speranza di una meta da raggiungere. Poi è necessaria una buona compagnia che sostenga questo cammino. E infine la disponibilità di un navigatore che determini realisticamente i passi necessari per avanzare nella direzione giusta. Così maturano le virtù necessarie al percorso. Innanzitutto la speranza. Questa virtù, che tra le teologali è la più piccola e la più straordinaria, tanto da far stupire Dio stesso, secondo le parole del poeta francese Charles Péguy, che quei poveri figli vedano come vanno le cose oggi e che credano che domani mattina andrà meglio. Questo è davvero stupefacente. Ed è proprio la più grande meraviglia della nostra grazia, dice Dio. Ed è essa la speranza, questa piccola bambina da nulla che fa andare avanti il mondo. Infatti non si lavora altro che per i bambini, appesa alle braccia delle due sorelle più grandi, che la tengono per mano, la carità e la fede, la piccola speranza avanza. E in mezzo, tra le due sorelle più grandi, ad aria di lasciarsi girare. Ma in realtà è lei che fa camminare le altre due. La presenza del risorto e la compagnia della Chiesa permettono di superare le lacerazioni della propria storia, la frammentazione del tempo e di lanciare la speranza oltre i detriti di ciò che ci è crollato addosso, aprendo la strada verso il futuro. Così, in secondo luogo, è importante cogliere il nesso che c'è tra fedeltà e compimento di sé. Il permanere nella fedeltà, ma anche il ritrovare la fedeltà dopo averla tradita, non è uno sterile legalismo che blocca la vita, ancorandola a un passato irrimediabilmente perduto. È invece la paziente apertura al futuro che realizzi la promessa di bene che sta all'origine dell'amore. La fedeltà al dono di sé, compiuto una volta per tutte nel sacramento, all'interno del mistero dell'alleanza tra Cristo e la Chiesa, ha una sua permanente fecondità e porterà frutto in modo imprevedibile secondo la volontà di Dio nella vita personale e nella vita della Chiesa, come attesa di una possibile riconciliazione, posto vuoto, segno del perdono. O anche come testimonianza lanciata della verità dell'amore. Quando un coniuge rimane fedele anche nel tradimento dell'altro e nella separazione, egli rende visibile per tutta la Chiesa la forza dell'amore di Cristo, che resta fedele anche nell'infedeltà dell'altro. Le ferite sofferte nella propria carne sono spazio di incontro con lo sposo, che anche nel suo corpo di risorto porta le piaghe gloriose. Partecipazione continua nella storia del faticoso travaglio della redenzione, in una misteriosa possibilità di letizia per la comunione con lui. Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Colossesi 1:24. La lacerazione del tempo. Credo che questo sia un punto molto importante, anche dalla testimonianza e dall'esperienza che vedo nelle famiglie che vivono questa difficoltà. La lacerazione del tempo. Se non trova compimento nella vicenda terrena, proietta la speranza della riconciliazione che avverrà nella patria definitiva del cielo. Non dobbiamo avere come orizzonte semplicemente la vita terrena. Non sempre le incomprensioni e le divisioni delle nostre storie possono essere rimarginate. Non sempre i punti di vista opposti possono essere ricompresi e gli equivoci chiariti. Talvolta ciò che rimane irrimediabile sulla terra può essere accettato solo nella prospettiva di una giustizia e di una ricomposizione dopo questa vita. Emanuele Mugnero diceva: ci sono delle cose che non possiamo chiarire attraverso i nostri dialoghi e che dobbiamo semplicemente affidare a Dio che le chiarirà una volta per tutte dopo questa vita. La prospettiva dell'escatologia permette nello stesso tempo di tendere verso una riconciliazione e di ridimensionare le circostanze limitate nelle quali inevitabilmente ci troviamo a interpretare gli avvenimenti della nostra vita. Il mio amico mi ha scritto una lettera, gli ho mandato questa relazione per farla leggere a lui. E mi diceva: quando mi è capitata addosso, dopo 25 anni di matrimonio, imprevista, l'abbandono di mia moglie del tetto coniugale, che mi ha lasciato con 3 figli, dopo 25 anni di matrimonio, davanti a me, l'unica cosa che mi ha permesso di continuare è stata la presenza di Cristo che mi diceva: non lasciarmi solo a portare la croce. e mi diceva anche attraverso questa croce passa la realizzazione della tua vita. Nello spazio della misericordia si determinano così anche i passi realisticamente possibili da percorrere in un cammino di conversione personale e comune, a partire dal primo essenziale di un umile riconoscimento degli errori compiuti, delle colpe commesse nei confronti degli altri, del coniuge in primo luogo, nella luce della parola di Dio e nella disponibilità ad ascoltare l'altro, si può riprendere il filo di una storia interrotta o almeno accettare di non tranciare su di essa un giudizio così assoluto da escludere ogni possibilità di dialogo. È l'esigenza della verità di una memoria definitiva che lascia aperta la porta per ritrovare l'amore per te. Il piccolo passo a tutti sempre possibile in qualsiasi circostanza della vita e in qualsiasi condizione spirituale è quello semplice della preghiera come mendicanza al Signore della misericordia. La perseverante mendicanza nella preghiera cambia il cuore di pietra e lo rende disponibile a Dio e agli altri. La prima efficacia della preghiera non è di ottenere quello che chiediamo, ma di cambiare il nostro cuore, purificando lo sguardo, permettendo di immaginare gesti e azioni capaci di promuovere un avvicinamento e un inizio di riconciliazione. Un altro passo è quello di cercare di vivere nella Chiesa amicizie buone che aiutino nella verità, senza cercare complicità equivoche. La prima scelta morale è quella dei propri amici. Gli amici, infatti, custodiscono per noi l'ideale della vita e ce lo richiamano nei momenti difficili. Il segno che un'amicizia è vera non è tanto la consolazione affettiva che essa comporta, ma la capacità che questa amicizia sviluppa di camminare in una strada di conversione. Inoltre, un altro passo importante è quello di rinunciare a pretendere dalla Chiesa ciò che essa non può darci. Tante volte è la pretesa equivoca che siano riconosciute le scelte già fatte contrarie al sacramento del matrimonio. Proprio nella Divesti Misericordia, il Beato Giovanni Paolo II diceva: in nessun passo del messaggio evangelico il perdono e neanche la misericordia come sua fonte significano indulgenza verso il male, verso lo scandalo, verso il torto o verso l'oltraggio e l'arretrato. Per questo, missione precipua della Chiesa è quella di custodire l'autenticità del perdono, di quello che è veramente il perdono divino e non un compromesso umano. Un compromesso umano che nel fondo dei nostri cuori nessuno desidera. Il digiuno eucaristico, per le persone che sono in condizione di oggettivo contrasto con le esigenze del Vangelo, come è il caso dei divorziati e sposati, non va visto come un limite imposto dalla Chiesa dovuto a un irrigidimento legalistico, ma piuttosto come l'invito a un itinerario penitenziale, che porti a rivedere la propria vita e a maturare a poco i rapporti che si sono stabiliti in maniera che essi si conformino nella conversione a quella verità che sola libera. Le condizioni espresse da familiari sconsorti al 1984, cui si è fatto riferimento, per la riammissione dei divorziati e risposati alla penitenza sacramentale dell'Eucaristia che non sono solo la evidenza, sono una serie di condizioni per la verità dei rapporti, suggeriscono in realtà le tappe di un cammino. È rimasta da ultimo una raccomandazione di responsabilità, che tuttavia ha un carattere prioritario, l'attenzione dei separati o divorziati verso i figli. Pur separati, i coniugi non cessano di essere padri e madri, anche se hanno smesso di vivere insieme come sposi o hanno formato nuovi focolari. I figli, infatti, essendo segno concreto dell'unità della carne, sono anche coloro che più di tutti soffrono, da innocenti, la separazione dei genitori. Dal momento che la filiazione è iscritta nella coniugalità, nella loro esistenza avviene un'inversione di quanto esigerebbe la loro formazione, il loro cammino educativo. Invece di poter loro poggiare la loro crescita sull'unione dei genitori, essi sono spinti dalle circostanze a sentir gravare su di loro la responsabilità della coniugalità frantumata, con gli inevitabili sensi di colpa che ciò comporta in loro e nei genitori. Il dramma del divorzio lascia inevitabilmente i figli soli davanti al destino nel momento della loro fragilità. La fedeltà vissuta, pur nella dolorosa separazione, da chi è carne della propria carne, può rappresentare per i figli una testimonianza preziosa di un vincolo che, rispettato come sacro, può rivelare la solidità dell'amore originario di Dio, che non tradisce. Mancante, si tratta di far ritrovare la possibilità di altre mediazioni umane della paternità che possano aiutarli a percepire la memoria dell'origine di quel padre che non ti dimentica mai, neanche se tuo padre o tua madre ti avessero dimenticato. Per concludere vorrei riprendere il salmo da cui siamo partiti. Il Salmo 85 è il Salmo del ritorno. Il ritorno dell'uomo a Dio nella conversione si fonda sul sorprendente e previo ritorno di Dio verso l'uomo. La misericordia di Dio farà nascere la fedeltà umana e renderà possibile il cammino. L'uomo da solo non è capace di ritornare. Dio deve ritornare verso di lui per rendere possibile il cammino umano. La divina misericordia che ci accompagna di generazione in generazione, come dice Maria nel suo Magnificat, rende possibile la verità della vita, non solo come sincerità soggettiva, ma anche e soprattutto come corrispondenza della nostra vita col disegno della divina provvidenza su ciascuno di noi, la comunità cristiana, testimoniando alle famiglie separate l'unità indissolubile di misericordia e di verità, nel volto di Cristo, nuovo principio per la nostra vita, testimoniando l'amore sempre sorprendentemente preveniente di Dio, permette nello stesso tempo di sperare contro ogni speranza e di camminare. Rende possibile il cammino umano di ritorno e permette di sperare in una futura ricomposizione delle lacerazioni. Termino con la parola di questo mio amico. Egli mi scrive, dopo aver letto questi testi: so che rispetto a ciò che ho scritto nella lettera, mi ritrovo e mi ritroverò manchevolmente sempre in conversazione. Ma sino ad ora, per quanto con grande fatica titubante con tutti i miei limiti, guardando alla mia esperienza, non posso non riconoscere che è stato il non fuggire da croce che mi ha permesso e mi permette di rimanere fedele a Cristo nella vocazione con cui mi ha chiamato a seguirlo, indipendentemente da ogni mia incoerenza, e che mi condizionerebbe tantissimo se non riconoscessi operante il Signore con la sua misericordia nella realtà che mi dà da vivere, permettendomi di accettarla nonostante la tentazione di costruirmene una a mia immagine e somiglianza.